I'm looking into the world, I'm wired, wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers.
Ben ritrovate e ben ritrovati per questa nuova puntata di Hack or Die sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Io sono KZ e anche per questo episodio vi porteremo un po' in giro dietro le quinte di cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia digitale, per cercare di costruire insieme uno sguardo critico sui vari aspetti dei servizi, dei dispositivi, delle tecnologie che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Vi ricordo che una volta che le puntate sono andate in onda le potete trovare in forma di podcast sul nostro sito che è hackordai.gattini.ninja e oggi abbiamo una puntata piena di interventi interessanti, di riflessioni interessanti, che forse hanno anche in parte un filo comune che tocca alcuni aspetti della legalità e della difesa dei diritti. Iniziamo con una storia, una riflessione su perquisizioni di polizia e sequestro di dispositivi e che cosa fare quando ci si trova in queste situazioni.
Ci informiamo sull'articolo di borghiere.noblogs.org e sugli arresti che sono stati fatti a inizio mese per le manifestazioni No Ponte, gli arresti che hanno preso tre persone dal nord al sud Italia, e tutta la nostra solidarietà a Andre Bach e Gui, che sono tuttora reclusi con misure cautelari. E l'articolo ci interessa sul fronte anche tecnico, perché vediamo come è stata fatta una perquisizione e dei sequestri di materiale informatico. Lo troviamo su brughiere.noblogs.org e del 10 di settembre. Non è un film, un'altra operazione sbirresca che rompe nelle nostre case. Verso la mezzanotte di martedì 9 settembre, una decina di sbirri, tra cui qualche faccia nota della Digos di Varese, è entrata nella casa di un nostro compagno. Hanno circondato le persone presenti intorno al divano, obbligandole a stare sedute, e hanno subito ritirato i telefoni che hanno trovato in giro, senza dare informazioni e mostrare alcun mandato. L'unica informazione comunicata era che si trattava di notificare un avviso di garanzia. Hanno iniziato una perquisizione superficiale della casa, distraendo dal loro movimento le persone presenti e intimando loro di stare ferme. Pertanto la perquisizione è avvenuta senza che nessuna compagna potesse sincerarsi di cosa stesse avvenendo nelle stanze accanto. La richiesta di poter contattare un avvocato è stata negata con la risposta «non è un film». La sbirraglia si è mossa indisturbata fra tutte le stanze della casa senza comunicare nulla di quanto preso e lasciato. Hanno chiesto a Guido tutti i suoi dispositivi, sequestrando computer, tablet, un altro computer e il telefono. Dopo essersene appropriati, hanno detto a Guido che doveva andare in questura con loro. Inizialmente sembrava fosse solo per verbalizzare la perquisizione, ma la richiesta di spiegazioni non davano risposta. Adesso non vado avanti, cioè non vi leggo l'articolo compreso e Guido è stato arrestato. Solidarietà a Gui, Bach e Andre, l'unico ponte che vogliamo è la solidarietà tra le insorte. Per scrivere ci sono i contatti della casa circondariale di Varese e delle altre case di circondariali di Napoli e di Bari per mandare lettere di solidarietà, e il punto è che nel momento in cui c'è un sequestro, chiaro che voi avete diritto prima di tutto di un avvocato e in secondo luogo di un tecnico di parte. Il tecnico di parte può essere istituito e richiesto lì, deciso sul momento, e può essere anche una delle altre persone presenti non indagate, e vi consigliamo che piuttosto che la persona sia particolarmente tecnica, che la persona ci sia, insomma, perché un tecnico di parte ha comunque il diritto di filmare tutte le procedure di sequestro sui dispositivi digitali e questo è molto utile. Inoltre bisogna ricordarsi quali sono le manutenzioni di base dei propri dispositivi elettrici e elettronici, ovvero vi consigliamo di avere un sistema operativo cifrato. Se stiamo parlando di computer, vuol dire che è un'azione che avrete fatto voi volontariamente al momento dell'installazione, sia per Windows che per Mac che per Linux. Mentre se parliamo di iPhone o smartphone, Android, la cifratura è qualcosa che vi arriva di default. L'altra porta d'ingresso molto importante che dovete tutelare è la password. Sappiamo che le forze dell'ordine, per esempio, possono fare delle copie dei dispositivi mobili, dei mobile, dello smartphone, con Cellebrite, che è uno strumento creato da un'azienda israeliana che è in giro da molti anni. E se il telefono è spento, che è la cosa fa molta differenza, la parte proprio che vi tutela è la lunghezza del codice di sblocco che ci avete messo, che quindi rimane fondamentale. Idem comunque per i notebook, purché siano cifrati, è la lunghezza della vostra password. Dopodiché ricordiamo che le norme di igiene digitale di base sono comunque mantenere un sistema operativo aggiornato, che vale soprattutto per i dispositivi Android, e avere poi un backup sempre su dispositivo cifrato, in modo che se vi viene sequestrato voi comunque mantenete tutti i vostri dati.
Forse avete già sentito parlare di chat control, in particolare a partire dall'anno scorso, dal 2024, ma anche negli ultimi mesi e nelle ultime settimane. Ma che cos'è esattamente chat control? Che cosa si nasconde dietro questa espressione? Chat control è il modo in cui viene chiamata una proposta di regolamentazione, una proposta di legge dell'Unione Europea per contrastare le violenze e gli abusi sessuali sui minori. Se ne sta parlando molto perché all'interno di questa proposta ci sono delle norme, delle richieste che sono considerate estremamente pericolose, perché di fatto per contrastare le violenze sui minori verrebbe richiesto tramite questa proposta che tutte le comunicazioni private dei cittadini dell'Unione Europea, stiamo parlando di più di 400 milioni di persone, possano e debbano essere scansionate ed esaminate automaticamente per individuare materiali che potrebbero essere legati a reati di abusi e di violenze sessuali sui minori. Questo comporterebbe di fatto una compromissione della crittografia cosiddetta end-to-end, cioè la crittografia che ci permette di avere comunicazioni private con altre persone, come quella usata per esempio nelle applicazioni di messaggistica Signal o WhatsApp, per citare solo le più note. Questa proposta comprometterebbe la crittografia che protegge le nostre comunicazioni private, perché di fatto verrebbe richiesto alle aziende di garantire l'accesso alle forze di polizia alle nostre comunicazioni private, in modo che queste vengano scansionate indiscriminatamente, tramite strumenti di intelligenza artificiale, alla ricerca di contenuti potenzialmente legati a un reato di violenza sui minori. Si tratta di una proposta di sorveglianza di massa su larghissima scala, senza nessuna eccezione, che mina i diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati personali, che sono garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dell'Unione Europea, diritti considerati fondamentali per i valori democratici dell'Unione. Ci sono poi altri problemi, oltre a questa radicale compromissione della vita privata dei cittadini europei. Ci sono anche altri problemi, dicevo, e sono quelli legati ai sistemi che si vorrebbero usare per scansionare in maniera automatica i contenuti delle nostre conversazioni private. Verrebbero utilizzati dei sistemi di cosiddetta intelligenza artificiale che, come sappiamo, come forse abbiamo letto anche in giro sui giornali, hanno grandissimi problemi di affidabilità, come per esempio la restituzione di falsi positivi, e quindi identificare un contenuto come illegale e pericoloso quando in realtà non lo è. Tra l'altro, di casi di identificazioni sbagliate di materiale pedopornografico ce ne sono già state. Un caso eclatante era stato un utente di Google che aveva fatto una foto a suo figlio nato da pochi mesi per inviarla al medico per avere un consulto, e questa persona era stata identificata come un diffusore di materiale pedopornografico, i suoi conti erano stati bloccati, con tutte le conseguenze anche legali e sulla vita personale che questo comporta. Non solo, gli esperti e le organizzazioni che si occupano della difesa dei minori, della tutela dei minori, inclusa l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dicono che la sorveglianza di massa non è in nessun modo utile a prevenire gli abusi e a rendere i bambini e le bambine più sicuri. Anzi, si indebolisce in questo modo la sicurezza per tutti, tra l'altro dirottando delle risorse tecnologiche ed economiche per qualcosa che non serve a niente, quando invece potrebbero essere utilizzate per delle azioni molto più incisive e mirate, per risolvere o quantomeno contrastare il problema. Si tratterebbe, ancora di più, di un precedente a livello globale. Ora, noi consideriamo di vivere in un'Unione Europea che si vuole, si suppone, si dice democratica, ma che cosa succede se un governo ha accesso a tutte le conversazioni dei suoi cittadini, dei cittadini anche degli altri paesi, e questo governo è autoritario? Nelle ultime settimane si sta parlando molto di nuovo di chat control perché il 13 e il 14 ottobre è previsto un voto al Consiglio europeo proprio su questa direttiva, su questa regolamentazione. La situazione è in bilico perché ci sono paesi a favore di questa direttiva, paesi che sono contrari e paesi che sono ancora indecisi. Per la precisione, abbiamo 7 stati contrari, 12 favorevoli e 8 che sono ancora indecisi, tra cui l'Italia. Il 13 e il 14 ottobre ci sarà questo voto. Già una volta il voto era arrivato in sede europea e questa direttiva è già stata bocciata. L'obiettivo di tutta la mobilitazione transnazionale che si sta avendo negli ultimi mesi è di far sì che anche questa volta la normativa venga bocciata. Tra l'altro, un elemento che dovrebbe fare riflettere ancora di più, i politici dell'Unione Europea sarebbero esentati da questa sorveglianza usando come pretesto il segreto professionale, quindi vorrebbe dire garantire la privacy a una ristretta cerchia di persone ed eliminarla completamente per tutti gli altri. E anche questo è chiaramente un problema democratico. La mobilitazione sta andando avanti, ci sono alcune cose che ognuno di noi può fare. Per esempio, il sito che è stato creato per raccogliere materiale e combattere contro questa iniziativa di legge, che trovate all'indirizzo fightchatcontrol.eu, permette di inviare una mail a tutti i parlamentari europei del proprio paese in maniera sostanzialmente automatica e con la possibilità però di personalizzare il messaggio. Tantissime persone hanno già contattato i loro rappresentanti in sede europea, ma invito tutte le persone che sono all'ascolto a informarsi, a partecipare a questa campagna di comunicazione e anche di protesta contro questa direttiva, perché l'esito di questo voto determinerà anche le condizioni democratiche in cui ci ritroveremo a vivere nei prossimi anni. Se volete informarvi su questa e su altre battaglie legate ai diritti digitali, c'è un'altra organizzazione che si chiama EDRI, E-D-R-I, che raccoglie le associazioni che difendono i diritti civili umani in tutta Europa, cercando di portare avanti delle battaglie unitarie a livello dell'Unione Europea. E il loro indirizzo è edri.org. La mobilitazione è dunque fondamentale per proteggere i diritti dei cittadini dell'Unione Europea, per evitare la sorveglianza di massa e per chiedere che le azioni di contrasto alla violenza e agli abusi sui minori siano più concrete e più efficaci che questa proposta di legge.
Il turco meccanico è una gag, fondamentalmente la definirei così, del 1770, in cui era un macchinario che era capace a giocare a scacchi ed era veramente proficiente a giocare a scacchi. La gag di questo macchinario era il fatto che c'era una persona nascosta all'interno che con un sistema di calamite riusciva a spostare tutte le varie pedine, e sicuramente non si dice così, sulla tavola di scacchi. Sono arrivato in questo antro, diciamo, dei servizi che esistono online attraverso una piattaforma che si chiama Mechanical Turk, quindi turco meccanico, che non è nient'altro che Amazon, è questa piattaforma in cui propone dei lavori sempre a commissione per poter soddisfare diverse richieste che vanno da test psicologici, e quindi delle lunghissime interviste che vengono pagate soltanto se i risultati sono appropriati al committente, e poi tutto quello che è il labeling di immagini per fare quindi mettere delle etichette su delle immagini o anche su delle frasi per fare il training, quindi l'allenamento di LLM, quindi delle calcolatrici incerte. E da qui sono arrivato a questi servizi di risoluzione di captcha attraverso auto finte automatizzate, mettiamoci delle virgolette. E effettivamente quello che succede dietro è l'affitto di una persona per 4-5 secondi per risolvere il captcha, che per chiarezza è quei puzzle che ci troviamo quando andiamo a navigare internet e per andare a vedere la ricetta sul sito Pinco Pallo, come si fa Natalea della Mostrera, tocca risolvere questo puzzle che ti chiede: questo è un idrante? Dove sta la bici? Bene, è quello lì. Questi servizi qui non servono ad aiutarci a arrivare prima a queste ricette, ma ci servono a automatizzare certi processi per creare, diciamo, un esempio, account tipo su Reddit o altre piattaforme che cercano di limitare in una maniera, secondo me, molto goffa, visto il servizio, la possibilità di creare molti account. E queste piattaforme hanno un costo veramente irrisorio, si parla di 80 centesimi per migliaia di captcha. Nel tempo, questa è una cosa che già studiai prima del boom della AI, era chiaramente un servizio con dietro delle persone, e tant'è che c'era un'animazione che è stata tolta da quel sito, in cui era una linea di fabbrica e queste c'erano un sacco di personaggi che stavano lì a lavorare, fa niente, e arriva poi un braccio meccanico e prendeva chi stava a lavorare e prendeva quella persona che era più stanca, no? Che l'animazione la faceva sembrare più stanca, la prendeva, la gettava e la sostituiva con un'altra persona. E in questo momento questa cosa è sparita e viene utilizzato il termine magico che è l'intelligenza artificiale. E quindi fondamentalmente da qui è stato anche un cambio di filosofia dietro questo. Ci sono delle difficoltà, mi sono cercato di inoltrare nelle comunità online di queste persone che lavorano in questi servizi, e c'era una grande difficoltà a poterci parlare e anche un attrito dai servizi su cui lavoravano per fare comunità. Tant'è che scavando c'era un piccolo sito in cui era presente una galleria di persone, foto su foto su foto, un selfie di nazionalità e tempo in cui lavoravano per il servizio e quanto guadagnavano. I guadagni sono veramente irrisori, si parla di tipo 3-4 euro al giorno per loro, almeno dicevano sui vari post che ho letto, e 8-9 ore. E questo è un po' tutto, spero di riuscire un po' a addentrarmi anche in questo e riuscire a fare delle connessioni per capire un attimino da loro effettivamente come stanno e come si stanno vivendo questa cosa.
Abbiamo anche qualche appuntamento da segnalarvi. A partire proprio da stasera, martedì 30 settembre alle 19, Officina sarà alla Casa del Mondo in via Di Vincenzo 18/A con un aperitivo di inaugurazione, birrette Ciappini per autoriparare e per distribuire, condividere e installare software libero, DJ set di Oloturia e giochi arcade. Dalle 19 alla Casa del Mondo in via Di Vincenzo 18/A, oggi 30 settembre. C'è poi l'appuntamento del 2 ottobre, il laboratorio autogestito cyber femminista al Centro delle Donne dalle 18.30 alle 20.30 in via del Piombo 7. Per informazioni women.it/visionarie. Si discute di tecnologia, si riciclano macchine, si installano software più intelligenti di quelli che troviamo normalmente sui dispositivi. Si prova un approccio critico e consapevole alla tecnologia. Altro appuntamento il 5 ottobre, sempre al Centro delle Donne, a partire dalle 14 fino alle 21.30. E che cos'è questo appuntamento? È la fuga da Windows 10. A ottobre 2025 infatti scadrà la licenza Windows 10 e milioni di dispositivi nel mondo teoricamente non saranno più aggiornati. E allora che cosa possiamo fare? Beh, possiamo installarci una distribuzione di Linux, software libero, e ridare una vita nuova a questi dispositivi senza nemmeno bisogno di cambiare l'hardware. Quindi autocoscienza digitale, apprendimento e uso critico delle macchine e installazione di distribuzioni Linux. Questo il 5 ottobre dalle 14 alle 21.30 al Centro delle Donne in Via del Piombo 7. Per questa settimana da Accordai è tutto. Ci risentiamo tra due settimane. Nel frattempo potete dare un'occhiata al nostro sito in cui carichiamo le puntate una volta che sono andate in onda e i vari riferimenti degli argomenti di cui parliamo. Il sito è accordai.gattini.ninja. Restate sintonizzati sulle frequenze di Radio Città Fujiko e noi con Accordai ci sentiamo alla prossima.